lasciata la costruzione di casa civile o di centri di servizi esponenziali, qualora le finalità tipiche delle stesse perseguite abbiano subito un danno o siano state in qualche modo compromesse dal reato del procedimento. Afferma il vero proposito alla Cassazione, in tema di tutela ambientale possono costituire la partecipazione degli enti e le associazioni, anche se non abbiano ottenuto il riconoscimento governativo, quando l'interesse diffuso da essi perseguito sia volto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale sia stata fatta propria come scopo specifico verso la nazione. Ogni pregiudizio a questa finalità che esprime l'affezio societario comporta un danno non patrimoniale per la frustrazione e l'affezione degli associati. La costituzione di parte civile è dunque possibile quando dall'offesa all'interesse derivi in modo diretto e immediato una lesione del diritto di personalità del sodalizio con riferimento allo scopo e ai suoi componenti. Nessun risarcimento compete invece quando ricorre un mero collegamento ideologico con il bene che si intende proteggere. Ne consegue che l'accertamento di tale lesione, essendo ragguagliata alla situazione storica, compete al motivato apprezzamento del giudice. Tale principio risulta poi ribadito anche in altre decisioni di cui la Suprema Corte ha affermato: il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alla situazione di protezione ambientale non aventi requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 86 numero 349, ma stabilmente insediati in una zona determinata, atteso che tale associazione possono subire ex articolo 2043 codice civile e 185 codice penale sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale per le la decisione di procedimento per reato colposo derivante da colpa medica per falso in atto pubblico commesso mediante operazione della notazione contenuta nella cartella clinica è legittima la costituzione di parte civile dell'associazione denominata Movimento Federativo Democratico Tribunale dei Diritti del Malato, considerando per un verso che tale associazione persegue lo scopo istituzionale di limitare e rimuovere attentati all'integrità fisica e psichica delle persone e gli ambienti dei servizi pubblici e sociali e quindi di garantire un corretto rapporto tra il paziente e la peraltro verso che il diritto alla salute è un diritto non solo individuale ma anche collettivo, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. La Federazione Nazionale della Stampa, come risulta dal suo statuto e come del resto è ampiamente noto, a fine della sua fondazione nel 1908, la rappresentanza che offriva monade professionale e materiale della categoria dei giornalisti. Sua finalità principale è altresì la difesa della libertà di stampa e di informazione e del diritto di critica, cronaca, nonché la difesa dell'autonomia del giornalista sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro. Appare quindi evidente che i reati oggetto del presente procedimento, contestati in danno in particolare di alcuni giornalisti che svolgevano la loro attività professionale sia all'interno della scuola Pascoli sia nei pressi del complesso scolastico, possano aver determinato un pregiudizio per le finalità tipiche della Federazione della Stampa, in particolare per l'assunta lesione della libertà di stampa del diritto di cronaca tutelato dalla Costituzione e quindi un danno non patrimoniale per la frustrazione e l'affezione degli associati. Nessun dubbio dunque sussiste circa l'ammissibilità della Costituzione di parte civile della Federazione Nazionale della Stampa. Per quanto attiene al Genoa Social Forum, oltre a quanto sopra rilevato, deve riconoscersi altresì che in base all'imputazione formulata nei confronti degli imputati, potrebbe in effetti ravvisarsi la sussistenza anche di un danno economico diretto subito dal Genoa Social Forum, consistente nella perdita o nell'inutilizzabilità dell'apparecchiatura allo stesso concesso incomodato dal Comune di Genova, ovvero di materiali propri, ed inoltre di un danno d'immagine, atteso che secondo la versione accusatoria gli edifici concessi in uso al Genoa Social Forum e da quest'ultimo direttamente gestiti sarebbero stati falsamente indicati al fine di sottoporli a perquisizione come utilizzati per nascondere armi o comunque da persone che avrebbero partecipato alle devastazioni avvenute nei giorni del G8. Circa poi la legittimazione di Vittorio Agnoletto a costituirsi in giudizio per conto del predetto Genoa Social Forum, deve rilevarsi che è fatto notorio che sia all'epoca del G8 sia in seguito il predetto Agnoletto sia stato da tutti considerato l'unico portavoce del GSF, come del resto risulta anche dalla documentazione prodotta e dalle deleghe al medesimo rilasciate dai rappresentanti delle varie sigle aderenti al GSF. Ci ho premesso che deve rilevarsi che il GSF nacque come comitato, a cui aderirono numerosi gruppi, al fine di organizzare e coordinare le manifestazioni di protesta contro il G8. Assai probabilmente, proprio per tale natura d'origine del GSF, la nomina di un presidente o comunque di un legale rappresentante del comitato non risulta che sia stata tradotta in un atto scritto formale. fatto da parte sua dell'esecuzione di Presidente e quindi la sua legittimazione a rappresentare il giudizio del CSM. Circa la posizione della Confederazione dei Comitati di Base, dell'Associazione Culturale Radio Onda Tutto e della Società Cooperativa Laboratorio 2001, deve rilevarsi che non risulta in alcun modo contestata la presenza dei loro aderenti o rappresentanti all'interno della Scuola Pascoli in attività attinente agli scopi associativi. Non può dunque escludersi a priori che detta situazione abbia in effetto riportato danni conseguenti dei reati in esame. Sarà poi onere delle stesse parti provare nel corso del giudizio l'effettiva esistenza e l'ammontare del danno patito. In ordine alle posizioni di Celestro Ingrid, Dea Elena, Galante Stefania, Eglon di Cecilia, Olson e da Paterina, Svensson Jonas, deve in effetti escludersi la loro costituzione nei confronti degli imputati Gava e Fabrocini, atteso che i reati dei medesimi ascritti si riferiscono esclusivamente a fatti avvenuti nella scuola Pascoli, mentre le persone offese si trovavano nella scuola Diaz Pertini. Identica decisione è già stata assunta dal CIP nei confronti di Leone Vito, cosicché l'analoga eccezione oggi proposta in proposito appare superflua. Circa detto Perrone, deve inoltre rilevarsi che nel redigere il verbale dell'udienza in cui il medesimo si è costituito parte civile si è verificato un evidente errore materiale, atteso che il nome del difensore, assai probabilmente mal recepito, è stato erroneamente trascritto in Ciarrapico, nominativo inesistente nell'albo degli avvocati di Roma, anziché in quello effettivo Licia D'Amico, come del resto già rilevato dal GUP all'udienza del 9 luglio del 2004. Per quanto attiene a Barry Mouse, Georg Blair, Jonathan Norman e Angel Morgan Catherine, deve rilevarsi che dagli atti dei medesimi sottoscritti risulta del tutto evidente la loro volontà sia di costituirsi parte civile sia di nominare il loro difensore, seppure formalizzando in un solo documento, mentre è certo che l'apprezzamento dell'effettiva volontà della parte debba prevalere sul meticoloso rispetto degli adempimenti formali, come del resto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la procura speciale del difensore della parte civile può anche essere apposta a norma dell'articolo 100,2 del codice procedurale penale in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di talché l'esistenza in calce a margine dell'alleato della sostituzione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione dell'avviso del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé. Circa la posizione di Nata del Pazzo, la decisione formulata con il mancato pedimento da parte del difensore straniero di quanto previsto dalla legge 31-32, risulta ormai superata e sono state depositate la comunicazione al Consiglio d'Europa di Genova con l'indicazione sia dell'attività difensiva svolta sia della designazione del legale italiano con il quale il medesimo intende operare un concerto. Il procuratore speciale straniero di Treiber Teresa ha invece delegato espressamente un difensore italiano, l'avvocato Molanassa del Foro di Milano, presso il quale ha anche letto su vicino, per rappresentarlo e difendere il giudizio e di conseguenza la proposta eccezione risulta infondata. Circa la posizione di Albrecht Daniel Thomas, Bachmann e Britta Agnes, Bachtar e Gresaus, Bar, Wolfgang Kahn, Barengaus, Georg, Bartesaghi e Liga, Bartesaghi Campo, Broemann, Miriam, Grosse, Buchanan Sauer, Di Pietro Ada Rosa, Dorothy Nicolaane, Dreyer, Janet Smith, Engel, Galosa, Diacek, Fassa, Viviana, Grande, Stefano, Gatterman, Christian, Guadagnucci, Lorenzo, Egel, Miriam, Hermann Jens, Hermann Jochen, Irwitz, Meyer, Tosten, Hubner, Tobias, Jonas, Melanie, Kressel, Martens e Mills, Machido e Daniel, Otto Valcani, Pazke Giulia, Perrone Vito, Petrone Angelo, Provenzano Manfredo, Veske Zeo, Manfred e Cagli, Scala Roberto, Schleiden Mirko, Schneider e Simon, Stano Giorno, Tomelleri e Ricco, Villano e Vero, Dolores, Von Unger, Moritz, Casper e Caro, Weiss Tania, Jäger Staffel, Zapatero Garcia e Guillermina, Zarcek Sebastian, Zollner Anna, Katrina, Zulke, Lena, Melek, Stella, De, Gandini e Torina. Deve rilevarsi che l'articolo 78,1 lettera A del codice procedurale penale, richiamato dalla proposta eccezione, prevede l'indicazione della generalità della persona fisica che sostituisce parte civile, mentre la lettera C prevede per il difensore la sola precisazione del nome, cognome e procura. È invero evidente che le precise generalità del difensore siano facilmente reperibili tramite la consultazione degli albi degli avvocati. Anche tale decisione deve dunque essere respinta. Fatta piena le posizioni di Morando Daniele in proprio, Russo di Flora, Presentoni Francesca e Curcio Anna, va rilevato che gli stessi non risultano gli effetti vittime di alcuno dei reati di contestazione. I predetti non possono pertanto assumere le teste di parte civile. In ordine alla richiesta risarcitoria inviata da Mark William Cover al Ministero dell'Interno, deve rilevarsi che detta richiesta, se probabilmente formulata al semplice fine di interrompere il decorso della prescrizione, non comporta certamente alcuna preclusione all'esercizio dell'azione civile nel presente giudizio, non risultando iniziato alcun procedimento civile in proposito. Circa le eccezioni sollevate dal responsabile civile, va in valore rilevato che non sussiste l'eccepita tardività delle costruzioni di parte civile avvenute nelle udienze successive a quella del 6 aprile 2005, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di esercizio dell'azione civile nel giudizio penale deve ritenersi tempestiva la costruzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di quell'articolo 484 del codice procedura penale, vale a dire prima dell'apertura del dibattimento. Pertanto, nel caso di rinvio dell'udienza per regolare composizione del collegio giudicante, la persona offesa può, in occasione della nuova udienza tenuta innanzi al giudice regolarmente costituito, reiterare entro i limiti temporali sovraindicati le formalità per la costituzione di parte civile anche in caso di nullità della precedente costituzione sul tempo effettuato innanzi al collegio regolarmente costituito. L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito la nullità della citazione del responsabile civile in considerazione delle delle parti civili istanti e dei loro difensori e dell'indeterminatezza dei danni di cui veniva chiesto il risarcimento, sia per la mancata precisazione della loro natura, sia per la mancata specificazione delle condotte delittuose ascritte agli imputati che li avrebbero determinati con riguardo a ogni singola parte offesa. Da preliminarmente osservato che la normativa vigente appare principalmente diretta a tutelare l'interesse a partecipare al processo del responsabile civile, che se citato può costituirsi giudizio in qualsiasi tipo di grado e può anche l'articolo 83 del codice di procedura penale, sempre nella stessa ottica, prevede espressamente che l'eventuale omissione o erronea indicazione di qualche elemento essenziale della citazione ne determina la nullità soltanto qualora il responsabile civile non sia stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. Se è vero dunque che nel decreto di citazione del responsabile civile non vengono specificamente indicate le generalità delle parti civili e i loro difensori, è anche vero che i nomi di dette parti dei difensori risultano riportati nell'istanza di citazione, richiamata nel decreto come sua parte integrante. Appare pertanto evidente che la mancata indicazione delle date e dei luoghi di nascita delle singole parti civili già costituite e l'assenza di una precisa specificazione dei loro difensori non possano certamente aver determinato alcun pregiudizio per il responsabile civile che con minima diligenza avrebbe potuto agevolmente ricavare tali dati dal semplice esame degli atti di costituzione delle parti civili istanti. Per quanto attiene al secondo profilo di nullità eccepito dal responsabile civile, deve ripetersi quanto già osservato, atteso che le condotte ascritte agli imputati, dai quali sarebbero derivati i danni lamentati dalle parti civili, risultavano ampiamente descritte nei singoli atti di costituzione delle parti civili e avrebbero quindi potuto essere facilmente accertate dal responsabile civile qualora avesse avuto qualche dubbio in proposito. È inoltre evidente che l'effettiva esistenza dei danni lamentati e delle condotte che avrebbero determinato dovranno costituire comunque oggetto di prova. Circa il fine eccezione formulata dal responsabile civile in ordine all'intervenuta estensione nei suoi confronti delle domande proposte dalle parti civili, va richiamato quanto affermato in proposito dalla Suprema Corte, seppure con riferimento alla normativa previgente, non modificata sul punto dal nuovo codice del 1988. La formalità della citazione del responsabile civile a istanza della parte civile prevista dagli articoli 107 e 108 del codice di procedura penale può ritenersi non necessaria allorché la parte intervenga nel giudizio per vede tra altre parti civili responsabile civile, purché dichiari che gli effetti della sua costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la costituzione di parte civile. La citazione del responsabile civile è autonoma rispetto alla costituzione di parte civile e deriva che la irritualità della mancata citazione è sanata se essa sia effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, quanto tale atto realizza gli stessi caratteri sostanziali della comparizione in udienza con la comparsa di costituzione con cui può attivarsi l'intervento nel processo civile. Deve dunque ritenersi del tutto rituale l'estensione delle domande formulate dalle parti civili nei confronti del responsabile civile già presente in giudizio. Per questi motivi esclude la costituzione di parte civile di De Russo Nicola, Clementoni Francesca, Curcio Anna e Morando Daniela in proprio, nonché quella di Cedestro di Inghilterra, di Galante Stefania, Egon di Cecilia, Olson di Patalina, Svenzo Jonas e Perone Vittorio.